In altre parole.
È il secondo appuntamento di questa settimana con Massimo Gezzi, che intanto saluto. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Siamo partiti ieri, insomma l'occasione è anche ripercorrere un po' gli appuntamenti di questo 17° Festival Internazionale di Letteratura. Chiasso Letteraria ha intitolato quest'anno l'ultimo Spenga la luce, il riferimento è un graffito berlinese, Der letzte macht das Licht aus, che ha accompagnato la caduta del muro. Il titolo evoca il tema della dissidenza, e la dissidenza è al centro anche delle riflessioni di Massimo Gezzi questa settimana. Ieri siamo partiti dalla scuola e abbiamo parlato della dissidenza nella scuola. Proseguiamo in questa riflessione prendendo spunto però dagli effetti della valutazione in una scuola, ieri lo dicevamo, sempre più schiacciata sull'apprendimento. Questo tipo di scuola ci obbliga poi a ragionare sulle questioni del merito, della meritocrazia, e anche, se vogliamo, sulle questioni della competizione all'interno della società. E dicevo, Massimo Gezzi, ieri si parlava di questa scuola sempre più centrata sull'apprendimento e sulla moltiplicazione dei percorsi di apprendimento, delle materie che vengono insegnate. Ci segnalava Massimo Gezzi ieri che le materie alla maturità sono aumentate e continueranno ad aumentare molto probabilmente. Quali sono, partiamo da qui, gli effetti di questo sistema sulla psiche e sulla vita degli studenti?
Eh sì, è una bella domanda ed è una riflessione importante. Ma parto da un dato. Nel dicembre del 2022 in Italia è uscito per la casa editrice Lesher un numero monografico di una rivista che si intitola La Ricerca, un numero monografico intitolato Mal di scuola. E insomma, leggendo questa rivista viene fuori un quadro piuttosto allarmante, diciamo, di quello che sta accadendo nella scuola, di quello che si sta manifestando tra i banchi di scuola. Ma d'altronde basta dare un'occhiata alla cronaca quotidiana ormai, direi, per rendersi conto che insomma sta succedendo qualcosa di sbagliato. Non so se insomma basta ricordare i suicidi che avvengono tra i giovani addirittura a livello universitario per la troppa pressione che sentono, per le ansie di successo, direi, o quasi di prestazione, di performance, perché ormai questo a volte è il lessico che si usa, che si sente usare. Oppure vorrei ricordare che sempre in Italia, per esempio, molti studenti hanno cominciato a manifestare in maniera attiva contro questa concezione e contro la pressione che evidentemente sentono sempre di più. Faccio un solo esempio: qualche mese fa, credo in aprile, è stato occupato per la prima volta nella sua storia un liceo, il liceo Manzoni di Roma, proprio contro la pressione che questi studenti sentono continuamente, pressione generata appunto da questa competitività e dal merito, come diceva lei, che sono diventati i fulcri a volte dell'istruzione. Ecco, c'è qualcosa che non va. Probabilmente gli effetti di questi cambiamenti sociali e interni al sistema scolastico si stanno manifestando sempre in maniera sempre più chiara e sempre più evidente. E dunque è un segnale che noi dobbiamo, non possiamo, direi, ignorare, tant'è che appunto, come dicevo, quella rivista dedicata ai problemi della scuola se ne è occupata, molti stanno riflettendo su questo e probabilmente qualcuno si sta chiedendo come uscire da questa situazione, ecco.
La parola merito, Massimo Gezzi, appunto, lei ha adottato la parola merito, che tra l'altro sta sempre più tornando attorno alle riflessioni che si fanno sulla scuola, sulla sua riorganizzazione. Il dibattito è molto acceso anche nella nostra regione. A me colpisce molto, no? Ad esempio, l'etimologia della parola meritocrazia, no? Che è da cercarsi nella composizione di una parola che ha da una parte origine latina, merre, guadagnare, e dall'altra una di origine greca, kratos, che è il potere, andando a indicare una concezione della società e di selezione dei ruoli in base al merito, al frutto delle capacità, alle competenze e ai talenti, ma riflettere sul concetto di meritocrazia vuol dire affrontare davvero il tema dell'uguaglianza e di come questo sia stato progressivamente dimenticato dal dibattito pubblico e dall'agenda politica degli ultimi decenni. Ci ha insegnato molto, va detto, il periodo di emergenza, ad esempio, ce l'ha proprio messo nelle mani, di emergenza nato con il Covid.
Ma senz'altro, senz'altro. Tra l'altro la parola meritocrazia nasce da un saggio satirico di Michael Young del 1958 che si intitolava The Rise of Meritocracy, in cui questo sociologo laburista ironizzava sulla meritocrazia, raccontava un po' la nascita di una società appunto meritocratica che andava a finire male nel futuro, credo, se non mi ricordo male, nel 2033, con una rivolta che appunto rovesciava i presupposti, le fondamenta di questa società meritocratica. Paradossalmente poi questo saggio è diventato una sorta, è stato letto come una difesa della meritocrazia, ma certamente meritocrazia e uguaglianza sono in un rapporto assolutamente problematico, lo diceva già Hannah Arendt proprio nel 58, ancora credo, in un articolo. E Hannah Arendt diceva che il principio dell'uguaglianza è contraddetto dalla meritocrazia non meno che da una oligarchia. Dopodiché le cose sono complicate, non le voglio liquidare, non voglio insomma mettere da una parte il bianco, dall'altra il nero e risolvere il problema così. Però certamente che vada garantita l'uguaglianza, soprattutto in un contesto come quello scolastico, che deve essere assolutamente democratico, io credo che sia importante insomma difendere questi principi.
Torniamo agli effetti, no? Siamo partiti con il raccontare, con il tentare di descrivere gli effetti di un sistema che si basa molto, non solamente naturalmente, ma molto sulla valutazione, sulla psiche, sulla vita degli studenti. Massimo Gezzi, lei ci ha raccontato, no? Di quali effetti anche drammatici possa avere sulla persona dello studente, ma questo problema è percepito solo dagli studenti o anche dalle istituzioni? Cosa si fa per fronteggiarlo?
Dunque, da una parte si fa molto, cioè le singole sedi scolastiche, io parlo per conoscenza, parlo della mia, insomma, sono molto impegnate in questo senso, perché i casi di disagio, di sofferenza psichica si moltiplicano e sono senz'altro alimentati anche dal sistema scolastico stesso. Da una parte quindi si fa molto e si fa quel che si può, perché naturalmente le direzioni non hanno le competenze per trattare, per risolvere soprattutto casi di questo tipo. Ma dall'altro io registro una situazione piuttosto inquietante, salendo i piani, diciamo così. Per esempio, nel nuovo piano quadro degli studi che sarà esteso, diciamo, approvato e esteso a tutta la Svizzera nei prossimi anni, si parla di gestione dello stress. Ora, la gestione dello stress è un concetto tipicamente aziendale. Lo stress va gestito perché appunto la produttività deve essere sempre massima. Non ci si chiede perché lo stress nasce, ma ci si occupa e ci si preoccupa solo di gestirlo, di limitarlo, insomma, di non far sì che questa malessere faccia saltare la macchina. E persino i corsi di formazione, andando per esempio a livello del Ticino, i corsi di formazione che vengono offerti ai docenti, a volte parlano di self-assessment, stress resilience, gestione dello stress e del cambiamento, evoluzione. E spesso questi corsi di formazione destinati ai docenti sono tenuti da coach e consulenti aziendali. Ora, a me questo sembra un paradosso incredibile e tra l'altro la dimostrazione che questa colonizzazione da parte del mondo produttivo aziendalistico è in atto, insomma, non dobbiamo cedere a questa visione, dovremmo combatterla dal di dentro, ecco. Quindi le istituzioni secondo me in questo momento annaspano di fronte a questa situazione, perché la risoluzione è molto complessa e andrebbe appunto studiata in maniera molto più profonda e radicale di come si fa.
È possibile un modello alternativo di scuola che appunto attenui o cancellare, è difficile, ma insomma che tenti di cancellare almeno questi effetti?
E questo io non lo so, so che esistono delle sperimentazioni, secondo me molto interessanti, io conosco quelle italiane, magari ce ne sono altre in Europa, in cui si va per esempio in quella che è stata chiamata la classe senza voto, cioè in un percorso scolastico in cui la valutazione non è il focus, lo scopo settimanale della scuola, ma è un approccio, l'approccio finale di un percorso formativo dove appunto i ragazzi non sono valutati a intervalli regolari, o meglio sono valutati ma senza voto, senza cioè la mannaia di questo numero che loro si scrivono immediatamente sul diario perché naturalmente fa media. Ma appunto viene concessa ai ragazzi la possibilità di fare un percorso che sposta gli obiettivi, cioè non ci si pone più il problema di evitare una difficoltà magari copiando per esempio perché altrimenti prende un brutto voto, ma questo è stato studiato e c'è un opuscolo, un libretto che insomma parla di questa sperimentazione, ma i ragazzi appunto si concentrano su obiettivi di padronanza, cioè studiano in profondità perché appunto si concede loro il tempo per farlo e una dimensione più profonda e meno stressante appunto per studiare. Ecco, questa è una sperimentazione che è stata fatta a Cesena, per esempio, o attualmente a Roma, al liceo Morgagni di Roma.
Beh, questo è solo uno degli esempi, qualche esempio poi ci arriva anche da paesi, soprattutto del nord Europa, che spesso raccontiamo anche nei nostri approfondimenti con l'attualità. Certo. Stanno per scoccare le 8:30 e dunque dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni con gli aggiornamenti del notiziario. Ritroveremo, intanto le auguro una buona giornata, Massimo Gezzi, domani a partire dalle 8:18 per il terzo appuntamento di In Altre Parole. Buon lavoro naturalmente, noi lasciamo la linea ai colleghi dell'informazione.
Rete 2.